Modem.
Lasciamo Presnello, sto drone mi ha blizzato in territorio ucraino.
Varsavia ha ammesso che i droni potrebbero essere arrivati dal territorio ucraino. Allo stesso tempo si è affrettata a dare la colpa alla Russia senza presentare alcuna prova. Abbiamo già ripetutamente affermato che non siamo interessati a un'escalation delle tensioni con Varsavia e lo ripetiamo ora.
Porteremo il successo.
Il comportamento aggressivo, la provocazione russa, l'attacco dei droni non erano rivolti solo alla Polonia, ma anche ai paesi europei. Respingiamo tutte quelle manipolazioni e disinformazioni che suggeriscono che l'Ucraina sia dietro questo attacco, che sia una provocazione ucraina o che sia stata una coincidenza, un incidente, il risultato di errori.
Przypadek, wynik błędu.
Che fosse intenzionale o meno è assolutamente sconsiderato e pericoloso. Una valutazione completa è in corso, ma il mio messaggio a Putin è chiaro. Fermate la guerra in Ucraina e fermate l'escalation di questa guerra. Smettete di violare lo spazio aereo alleato. E sappiate che siamo pronti, vigili e determinati a difendere ogni centimetro del territorio della NATO.
Non c'è pace nei cieli dell'Europa nord-orientale, nemmeno in quelli americani. Questo ci dice la nostra copertina di oggi, curata da Amanda Fendler. Gli ultimi episodi nella notte, 4 caccia russi sono stati intercettati non lontano dall'Alaska, mentre altri 5 sono stati avvistati nei cieli della Lettonia. La tensione è alta anche perché questi ultimi casi vanno ad aggiungersi a quanto capitato in settimana in Danimarca e anche in Norvegia, con diversi aeroporti e basi militari costretti a chiudere per la presenza di droni. Al momento ci sono ancora parecchi punti oscuri in queste vicende, a cominciare dalla responsabilità di questi attacchi. Per le autorità danesi la Russia non può essere esclusa, Mosca respinge invece ogni illazione. Nel frattempo nelle acque attorno alla Danimarca è stata avvistata anche una nave da guerra russa e si sospetta che i droni siano decollati proprio da quella corazzata. Ricordiamo che tra il 9 e il 10 settembre una ventina di droni russi era penetrata nello spazio aereo polacco. Qualche giorno dopo era stata la Romania a subire un'incursione del genere. Il 19 settembre era toccato anche all'Estonia. La NATO parla di audacia senza precedenti da parte delle forze aeree russe. Mosca invece ritiene che si sia trattato di errori di pilotaggio e nega ogni intenzionalità. Un rischio di attacchi che riguarda anche il nostro paese. Ieri il consigliere federale e ministro della difesa Martin Pfister si è detto preoccupato. Di questo parleremo oggi a Modem in una puntata con Franco Cristini in regia e Roberto Porta al microfono. Con noi 3 ospiti che vi presenterò man mano. Inizio da Alessandro Colombo. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Lei è professore di relazioni internazionali alla Statale di Milano. Allora, per alcuni non c'è dubbio, si tratta di manovre russe, per altri questo non si può al momento dire. In ogni caso però c'è un denominatore comune, insicurezza e tensione come non si era mai visto di recente.
Sì, questo è l'unico dato, certo. È un dato che probabilmente è un sottoprodotto di un doppio stallo, uno stallo dal quale sembra di non essere in grado di uscire, uno stallo militare, tanto per cominciare, perché c'è uno stallo militare ormai nella guerra in Ucraina e c'è da molto tempo. È uno stallo diplomatico dopo le speranze un po' precipitose delle settimane scorse. Quindi su questo doppio stallo si innesta un aumento continuo della tensione, un aumento continuo della diffidenza reciproca. Noi non siamo in grado naturalmente di dire se questi sorvoli siano intenzionali oppure no, se i sorvoli dei droni per di più siano droni russi o droni di qualcun altro, ma quello che è certo è che la sensazione è che tutte le parti stiano mettendo alla prova le altre. C'è chi sospetta che siano i russi a mettere alla prova la risolutezza degli europei e degli americani. C'è un'altra cosa che invece credo che sia certa: ci sono gli europei, o almeno alcuni paesi europei, che mi sembra che stiano cercando di mettere alla prova la credibilità degli Stati Uniti, cioè la disponibilità degli Stati Uniti a offrire tutta quella protezione che gli Stati Uniti hanno offerto negli ultimi 70 anni. Quindi c'è una sorta di circolo, un circolo vizioso molto pericoloso, che ha a che fare con una crisi generale della credibilità, ha a che fare con una crisi generale delle aspettative, e che naturalmente rischia di sfociare in qualche incidente, perché questo è ciò che dobbiamo temere.
Qualche incidente, l'ambasciatore russo a Parigi ha dichiarato se la NATO abbatte un nostro caccia sarà guerra. Un incidente,
sì,
può essere inteso questo?
Sì, naturalmente questo sarebbe la cosa peggiore di tutte, questo è ovvio. No, tutte le parti stanno alzando i toni, ecco, questa è un'altra cosa molto preoccupante. Nessuna delle parti in causa sembra interessata in questo momento a abbassare i toni, tutti li alzano, è comprensibile per certi versi la ragione per la quale lo stanno facendo, perché è una specie di gioco d'azzardo, ma il gioco d'azzardo è in questo caso un gioco d'azzardo terribilmente pericoloso, perché parliamo non soltanto dell'eventualità di una guerra, ma dell'eventualità di una guerra tra attori che dispongono di armi nucleari. Quindi su questo credo che ci vorrebbe un po' di responsabilità in più da parte di tutti.
Saluto ora anche Orietta Moscatelli, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è analista geopolitica, esperta di Russia, paese in cui ha vissuto, in cui ritorna regolarmente. È un gioco d'azzardo, ci dice Alessandro Colombo. Lei condivide, e quando si punta il dito contro la Russia lo si fa un po' troppo velocemente?
Ma condivido, sì, perché l'azzardo è implicito in quel pericolo dell'incidente, insomma, appena sottolineato molto giustamente. Aggiungo all'analisi appena fatta che, insomma, mi sembra piuttosto precisa, oserei dire purtroppo precisa, un altro dato, se vogliamo, strategico, nel senso i paesi europei che notificano alla Russia, l'hanno fatto proprio in modo per canali diplomatici, quindi è ufficiale, che in caso di necessità, questa è l'espressione, gli aerei russi verranno abbattuti. E l'ambasciatore Meshkov, che tra l'altro è stato ambasciatore anche in Italia, a questo ha reagito dicendo sarebbe guerra. La parola chiave è se necessario, cioè cosa sta accadendo? Sta accadendo che ogni parte in causa cerca di perseguire i propri obiettivi, no, lo fa comprensibilmente più di tutti il presidente ucraino Zelensky, che dice noi non c'entriamo niente, guardate quanto è pericolosa, sempre più pericolosa la Russia. Lo fa l'Europa alzando i toni addirittura e con una certa incautela, parlando della possibilità di abbattere gli aerei. Perché? Perché l'America si sta sfilando, è sempre più evidente, Donald Trump anche dall'Assemblea NATO, praticamente ONU, praticamente ha detto sì, possono essere battuti gli aerei se fosse necessario, good luck, e quel good luck era all'Europa. Quindi l'Europa cerca di porsi come attore securitario, determinato, decisivo per difendersi e per il conflitto in Ucraina. A Mosca considerano entrambe le cose un po' senza sostanza, no? Quella minaccia dell'abbattimento in particolare, ma intanto la traiettoria diventa quella dello scontro verbale costante, crescente, e quindi del pericolo, perché lo scontro verbale poi porta eventualmente a qualcosa che non è più verbale. Io credo che in assenza di certezze non si possa, anzi non si debba escludere che si tratti di azioni russe, cioè questo è una necessità da parte NATO che può essere gestita in un modo o nell'altro, perché queste cose sono sempre accadute anche negli ultimi anni, ci sono state decine, centinaia sia di presunti sconfinamenti forse reali di droni, che ogni tanto addirittura un missile era finito in Polonia, però c'era un momento di tensione, di allarme, e finiva con una spiegazione logica e una forma indiretta di scuse. Sì. Adesso questo non avviene più ed è molto pericoloso.
Saluto anche Beda Romano, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Lei è corrispondente europeo per il Sole 24 Ore, abbiamo sentito i toni si stanno alzando, una situazione sempre più pericolosa. Ricordo, per fare un esempio, che i droni che sono appena entrati nello spazio aereo polacco poi sono stati abbattuti dai caccia F-35 della NATO. La NATO ha anche in alcuni casi attivato l'articolo 4 che prevede consultazioni quando un paese membro si sente minacciato. A suo modo di vedere, l'Alleanza Atlantica dimostra capacità di reazione e nel modo giusto.
Fino a un certo punto, credo, perché mi sembra che si ponga il problema della vulnerabilità dello spazio aereo della NATO, prima di tutto, tenuto conto dei vari episodi che si sono succeduti in queste settimane. E lo stesso segretario generale, durante la sua ultima conferenza stampa all'inizio di questa settimana, era evidentemente imbarazzato perché tutti questi episodi lasciano intendere che la NATO non abbia il controllo del suo spazio aereo e che se la sua postura di deterrenza, che è sempre stata la postura della NATO in questo frangente, non sembra funzionare. Il segretario generale, durante la sua conferenza stampa, ha cercato anche di spiegare qual è la posizione della NATO e anche in questo caso è sembrato incerto, non ha parlato di utilizzare armi per bloccare questi velivoli, ha voluto lasciare intendere che le decisioni verrebbero prese comunque sia con equilibrio, e non si capiva bene se la sua posizione fosse una posizione dettata dalle circostanze e da un consenso all'interno dell'alleanza su questo fronte, oppure se invece la sua posizione non fosse in realtà dettata dall'ambiguità degli Stati Uniti in questo campo. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno l'ultima parola alla NATO, sappiamo che sono loro a decidere come reagire e quando reagire. La presa di posizione del segretario generale Mark Rutte all'inizio di questa settimana mi ha fatto pensare che proprio la posizione un po' ambigua degli Stati Uniti nei confronti della Russia lo mette in difficoltà.
Alessandro Colombo, ne ha fatto già accenno lei nella sua prima risposta, c'è questa ambiguità statunitense, ci sono messaggi di Donald Trump, a volte sostiene la Russia, ultimamente sostiene di più l'Ucraina, dice che la Russia è soltanto una tigre di carta, però sono messaggi che in Europa non fanno capire bene da che parte si sta andando con il sostegno americano. Ecco, Mosca è lì per sfruttare queste titubanze.
Allora, questo è sicuramente in questo momento il fattore di ulteriore instabilità, cioè l'incertezza sulle intenzioni degli Stati Uniti. L'incertezza sulle intenzioni degli Stati Uniti che, tanto per cominciare, attanaglia i paesi europei, che sono consapevoli di non essere in grado di garantire da sé la propria sicurezza senza in questo momento la protezione americana, ed è un'incertezza che naturalmente riguarda anche la Federazione Russa, perché la Federazione Russa si interroga continuamente, così come fanno gli europei, su quale potrà essere il livello di impegno degli americani. Da questo punto di vista, parlare di due parti, come saremmo tentati di fare, è una forzatura. Non esistono più le due parti, non esiste più soprattutto la nostra parte, per due ragioni almeno. La prima ragione è che sta crescendo continuamente questo scontro di credibilità tra Stati Uniti ed Europa, con Stati Uniti sempre più ondivaghi, tra l'altro lo stesso presidente americano dà l'impressione di cambiare continuamente la propria opinione. E poi anche all'interno della stessa Europa, in realtà, la posizione nei confronti di questi sconfinamenti e in generale della Federazione Russa non è perfettamente omogenea. Noi abbiamo un fronte di paesi più radicali, se vogliamo, che è guidato, come è stato tradizionalmente in questi anni, dalla Polonia, dal Regno Unito e dai paesi baltici, e poi una serie di altri paesi molto più prudenti. Ha parlato esplicitamente di prudenza il governo tedesco, e lo stesso vale naturalmente per altri governi, per esempio quello italiano. Quindi c'è una doppia frattura, una frattura transatlantica e una frattura meno evidente, ma comunque significativa anche quella, all'interno stesso dell'Europa.
Diamo un'occhiata anche all'altra parte, alla Russia. Orietta Moscatelli, siamo arrivati al 1311 giorno di guerra. La Russia potrebbe avere la forza o la tentazione anche di aprire altri fronti?
Al momento lo escluderei, nel senso che la Russia è totalmente concentrata su uno sforzo di avanzata, tra l'altro molto lento, e forse contrariamente a quanto si dice troppo spesso in Europa e in Occidente, questa lentezza in qualche modo è voluta o forse semplicemente dovuta, perché c'è una gestione delle perdite, si cerca di, da parte russa, di avanzare senza subire eccessive perdite. Poi le perdite chiaramente ci sono. La Russia ha dei problemi economici da gestire, non vuol dire che domani la Russia fa bancarotta, assolutamente no, non è detto neppure che vada in recessione, forse c'è un rallentamento che potrebbe assomigliare ad una recessione nella parte dell'economia che non riguarda la guerra, ma guarda caso solo ieri venivano fatti girare i numeri aggiornati sulle riserve russe, stiamo parlando di qualcosa come 715, oltre 700 miliardi di dollari, quindi le risorse per andare avanti ce le ha non per un tempo infinito. Pensare all'apertura di un altro fronte implicherebbe l'apertura di un fronte non dello stesso tipo, non la guerra di logoramento di trincea, ma una guerra nel cielo vera e propria, insomma non vogliamo neanche pensarci. È importante cercare di mettere a fuoco quello che sta succedendo o non succedendo sul campo di battaglia, perché si riflette proprio su questo quadro più allargato che abbiamo discusso fino ad ora. Al momento una vera controffensiva ucraina non sembra possibile, l'Ucraina non ha le forze, muove delle brigate in battaglione da una parte e dall'altra, non ha forze libere per una controffensiva. Quello su cui punta Zelensky e potrebbe essere possibile è di fermare l'avanzata russa, allo stesso tempo contando di un rallentamento dell'invio al fronte da parte russa, che esiste come problema sul piatto russo, cioè i contratti di volontari sono sempre più cari, quindi è una spesa che Mosca fatica crescentemente a...
Cioè, problemi a di reclutamento.
Ancora per chissà quale tempo, sì, di reclutamento, ma sono volontari, nel senso vengono pagati, fanno dei contratti e vanno al fronte in cambio di sempre più lauti completi.
Vorrete Moscatelli...
A livello di mezzo la Russia, sì...
No, volevo introdurre anche un capitolo che riguarda sempre gli attacchi di droni, ma quelli ucraini sulla Russia. Di recente sono stati colpiti raffinerie, depositi, insomma il settore del carburante. La Russia in questo ambito comincia ad avere un problema serio di rifornimenti, non solo per l'esercito ma anche per la popolazione.
Comincia ad avere un problema, il grado di serietà è ancora incerto, anche perché è abbastanza locale, cioè in alcune zone, in particolare quelle più remote, chiaramente Mosca non ne risente, si cercherà di non farne risentire fino a quando sarà possibile, ma effettivamente la benzina è diventata il cosiddetto deficit, cioè manca, e questo crea una situazione di preoccupazione nella popolazione, ma di quella popolazione diciamo che conta un po' meno rispetto alle metropoli Mosca e San Pietroburgo. I droni che quotidianamente ucraini insomma colpiscono non solo le raffinerie ma a volte anche delle strutture civili, oppure cadono, fanno dei danni a case e condomini, sono un problema, ma in una fascia di regione di nuovo che ha una forte tendenza a sopportare in quanto periferica, insomma parlo delle regioni più vicine all'Ucraina. È un problema il fatto che effettivamente tutta l'estate dei russi ancora oggi è stata funestata da chiusure, aeroporti e quant'altro. Insomma, i russi, questo è il dato, sentono sempre di più che la guerra non è così lontana, e infatti la percentuale dei russi che chiede di porvi fine è sempre più alta. Lì ci sta la possibilità che il tutto si annodi e che il Cremlino pensi di dovere, se non potere, ritornare in qualche modo ad un approccio negoziale. Questo probabilmente accadrà, o comunque è possibile che accada, nella stagione fredda, quando poi le operazioni sul terreno, diciamo, vengono rallentate e tutte le dinamiche, cioè la durata di questa guerra è molto importante ed è un elemento sensibile.
Stiamo andando verso il quarto anno.
Noi di qua ci raccontiamo che Putin è già sull'orlo della bancarotta. No, questo non è vero, ma le nuove politiche anche di innalzamento delle tasse per contribuire al bilancio effettivamente stanno tornando a far sentire la popolazione anche dei problemi economici, sì. Cioè l'inflazione, a cominciare da questo.
Ecco, è stato annunciato anche un aumento dell'IVA che passerà dal 20 al 22%. Beda Romano, abbiamo parlato di carburante, di petrolio. Qui in settimana c'è stata anche una tirata d'orecchie di Trump all'Unione Europea, che continua ad importare gas e petrolio dalla Russia. Insomma, siamo arrivati per l'Unione Europea al 19° pacchetto di misure, ma non tutto ancora funziona al meglio.
Sì, il 19° pacchetto di sanzioni è stato presentato la settimana scorsa ed è in discussione adesso presso i paesi membri. Potrebbe essere approvato anche brevemente, mancano ancora alcuni aspetti da negoziare. C'è il desiderio da parte dell'Unione di azzerare le importazioni di carburanti fossili russi da qui alla fine del 2027, quindi si è un po' anticipato i tempi. Il problema evidentemente è che ci sono almeno due paesi che hanno bisogno assoluto di petrolio russo, e sono in particolare l'Ungheria e la Slovacchia, due paesi che godono di un oleodotto con la Russia e che in questo frangente stanno bloccando, ostacolando l'obiettivo comunitario, che è quello di azzerare la dipendenza dalla Russia. Ci sono motivi economici, credo anche motivi politici dietro la posizione soprattutto dell'Ungheria, ma in parte anche della Slovacchia.
Sono paesi vicini a Mosca.
Sì, sono paesi che hanno nei confronti di Mosca una visione diversa rispetto al mainstream comunitario. La presidente della Commissione è convinta che si possa trovare un accordo e che da qui alla fine del 2027 le importazioni verranno azzerate. Bisognerà trovare una soluzione con questi due paesi, evidentemente, perché sono estremamente debitori del petrolio russo.
Alessandro Colombo, torno da lei. Abbiamo parlato di droni, di caccia, però la Russia ha rafforzato la sua presenza militare concretamente, con nuove basi, nuove caserme, lungo il confine con la Finlandia e in Bielorussia, paese suo alleato. Insomma, c'è anche questa presenza militare forte lungo il confine di quella che possiamo chiamare era la cortina di ferro di un tempo.
Sì, questo è un altro dato che sconvolge letteralmente il modo in cui noi abbiamo concepito il mondo in generale e in particolare l'Europa negli ultimi 30 anni. Noi abbiamo parlato per 30-35 anni di un mondo globalizzato e sempre più senza confini, abbiamo parlato per 35 anni di una indifferenza progressiva alle determinazioni spaziali. E assistiamo al contrario a un riemergere e a una rimilitarizzazione dei confini. Assistiamo a questa rimilitarizzazione ovunque, ma assistiamo in modo particolare a questa rimilitarizzazione proprio in Europa. Lei ha citato la cortina di ferro. Ecco, c'è qualche cosa di paradossale in questo. Io lo continuo a ripetere. Uno degli effetti più eclatanti della guerra in Ucraina è che ci riporta letteralmente indietro di 35 anni. Alla fine della guerra in Ucraina noi ci ritroveremo con gli stessi problemi con i quali ci eravamo trovati all'inizio degli anni 90, a cominciare dal problema più importante di tutti, che è quello di trovare un qualche tipo di relazione tra i paesi dell'Europa occidentale e la Federazione Russa. Nel frattempo il confine, ripeto, torna saliente dal punto di vista politico e soprattutto si militarizza da tutte e due le parti. Naturalmente non sono soltanto i russi, siamo anche noi a militarizzarlo, e questo è uno sconvolgimento totale del modo in cui avevamo pensato il XXI secolo.
Di recente ci sono state esercitazioni russe in Bielorussia, ci sono continuamente, costantemente esercitazioni della NATO. Ha parlato di questi 35 anni dalla fine della guerra fredda, Alessandro Colombo, li abbiamo un po' sprecati, non siamo stati capaci, l'Occidente non è stato capace di trovare il modo di dialogare in modo costruttivo con la Russia.
E li abbiamo sprecati tutti, è difficile dire quali siano le principali responsabilità. Quello che è certo è che tutti i dopoguerra hanno dei tratti in comune. Il tratto in comune della dopoguerra fredda era simile a quello della prima e della seconda guerra mondiale. Il tratto in comune per eccellenza di tutti i dopoguerra è dover rispondere alla domanda capitale di come trattare il nemico sconfitto. Ecco, questa domanda come trattare il nemico sconfitto non ha avuto nel nostro caso una risposta chiara. La Federazione Russa è stata in parte cooptata, in parte isolata. Se sono stati probabilmente offerti alla Federazione Russa, soprattutto nei primi 10-15 anni, una serie di messaggi contraddittori, i russi a propria volta hanno reagito qualche volta in modo precipitoso, addirittura dissennato. Quello che è certo è che questo, che avrebbe dovuto essere il capitolo fondamentale del dopoguerra, è stato anche il suo principale fallimento.
Orietta Moscatelli è ancora con noi per qualche minuto, come li vede, come li legge questi 35 anni di mancato dialogo costruttivo con la Russia?
Li leggo alla luce ovviamente di quello che vediamo oggi e che è abbastanza il frutto, a cui se ne aggiungo degli altri, di un assunto geopolitico ormai talmente dibattuto che diventa quasi banale, cioè che gli Stati Uniti non avevano grande, se forse nessun interesse a dialogare con la Russia, e in questo è stato commesso anche da parte statunitense un errore strategico a guardare largo, nel senso che chiaramente oggi Trump tenta di recuperare in qualche modo la Russia. In realtà Trump continua ad abbaiare contro Putin, forse un giorno passerà a mordere, ma Donald Trump ha sdoganato la Russia sul piano internazionale. Le ultime esercitazioni Zapad 2025, quelle fatte in Russia e Bielorussia, proprio al confine con la NATO, hanno visto presente un osservatore americano. Quindi, insomma, tutto è un po' il contrario di tutto. Il problema è che l'assunto geopolitico in base al quale l'America non ha interesse a vedere la Russia e l'Europa troppo in affari o troppo in empatia su vari capitoli, oggi si ritorce contro tutti, Russia ovviamente compreso. Perché? Perché l'America nel frattempo è profondamente cambiata. In questi 30 anni, gli ultimi 5 forse dobbiamo fare un'analisi a parte, ma in questi 30 anni noi avevamo un'America che aveva vinto e che guardava la Russia come la potenza nucleare, ma per tutto il resto l'orso di carta, se Trump avesse usato la giusta definizione, non tigre ma orso, come è stato fatto notare dal Cremlino. E dopodiché è salita la Cina, cioè l'ascesa della Cina, sono cambiati gli squilibri, non sono ancora, speriamo diventeranno un giorno non troppo lontano equilibri, ma gli squilibri globali. E l'America non è più per niente convinta, barra forse capace, di proiettarsi come unico decisore al mondo. Quindi si rimescola tutto, in qualche modo la Russia si è convinta, era convinta probabilmente prima di quel febbraio del 2022, che o adesso o mai più l'America poteva essere sfidata. Poi forse sta resuscitando la NATO, l'invasione dell'Ucraina ha la paradossale conseguenza di resuscitare la NATO in una versione con meno America se non come fornitore di armi a quegli altri alleati che si ritrovano a dover pensare ad una propria difesa sì. presuntamente indipendente.
Meno America e più Europa. Beda Romano, 8.59, torniamo all'Unione Europea, perché proprio oggi ci sarà un incontro tra il commissario alla difesa Kubilius e diversi suoi omologhi europei per accelerare la realizzazione di quello che viene chiamato un muro di droni, un sistema di rilevamento e di difesa. Ci vorrà un anno per essere pronti, è stato detto. Questo vuol dire che l'UE su questo fronte è al momento molto a rischio.
Sì, assolutamente, assolutamente è molto a rischio, soprattutto in un frangente in cui non è chiaro se si può avere l'appoggio americano, evidentemente. Trovo questo muro di droni interessante perché potrebbe rivelarsi il primo progetto comunitario in campo della difesa. Sappiamo che l'Unione Europea è stata molto restia ad operare nel campo militare e nel campo della difesa, che ci sono stati per tantissimi anni gelosie nazionali, e siamo in un frangente molto molto diverso rispetto al passato. Il contesto internazionale è cambiato radicalmente e i paesi membri oggi sentono più di prima la loro vulnerabilità nazionale. Ed è un frangente interessante perché potrebbe indurre paesi tendenzialmente, tradizionalmente gelosi sul fronte militare a cooperare molto di più di quanto non abbiano fatto in passato. L'incontro di oggi sì. è un primo incontro preparatorio e dovremo capire esattamente come finanziare questo drone, questo muro di droni, che mi sembra l'aspetto più delicato.
9.01, siamo in conclusione. Un grazie ai nostri ospiti per il loro contributo e al nostro pubblico. Modem torna lunedì. Una buona giornata da Roberto Porta.